ad alta voce. Michele Di Mauro legge Pedro Paramo di Juan Rulfo. Edizioni Einaudi. Sesta puntata.
Spegnendo i miei ricordi. Udivo di tanto in tanto il suono delle parole e notavo la differenza, perché le parole che avevo udito fino ad allora, e solo allora lo seppi, non avevano nessun suono. Non suonavano, si sentivano, ma senza suono, come quelle che si sentono nei sogni. «Chi sarà?» domandava la donna. «Chi lo sa?» rispondeva l'uomo. Come sarà arrivato qui? Chi lo sa? Gli ho sentito dire qualcosa di suo padre. Anch'io ho sentito che lo diceva. Non si sarà perduto? Ricordati quando capitarono qui quei tali che dicevano di essersi perduti. Cercavano un posto chiamato Los Confines e tu gli dicesti che non sapevi da che parte potesse essere. Sì, mi ricordo, ma lasciami dormire. Non è ancora l'alba. Manca poco. Se ti sto parlando è per svegliarti. Mi hai raccomandato che ti svegliassi prima dell'alba. Per questo lo faccio. Alzati.
E perché vuoi che mi alzi?
Non so perché. Ieri sera mi hai detto che ti svegliassi. Non mi hai spiegato perché.
E allora lasciami dormire. Non hai sentito cosa ha detto quando è arrivato?
Di lasciarlo dormire. È l'unica cosa che ha detto. Come se le voci se ne andassero, come se si perdesse il loro rumore, come se affogassero. Ora nessuno dice niente, è il sonno. E di nuovo, dopo un po', si è appena mosso. Magari sta per svegliarsi. E se ci vede qui ci domanderà qualcosa.
Cosa può domandarci?
Beh, qualcosa dovrà pur dire, no?
Lascialo stare, deve essere molto stanco.
Tu credi?
Adesso sta zitta, donna.
Guarda, si muove. Hai visto come si rigira? Come se lo scrollassero da dentro. Lo so perché è successo anche a me.
Cosa ti è successo?
Quello.
Non so di che parli.
Non parlerei se vedendolo rigirarsi non mi fossi ricordata di quello che mi è successo la prima volta che lo hai fatto e di come mi fece male e di quanto mi pentii.
Di cosa?
Di come mi sentii. Appena mi facesti quello, che anche se a te non pare, io sapevo che era una cosa che non si doveva fare.
E solo adesso tiri fuori questa faccenda. Perché non dormi e mi lasci dormire?
Mi hai chiesto di svegliarti, ed è quello che faccio. Dio sa se sto facendo quello che mi hai chiesto di fare.
Forza! È già quasi ora che ti alzi. Lasciami in pace, donna!
L'uomo parve addormentarsi. La donna continuò a ragionare, ma a voce molto bassa. Deve essere ormai l'alba, perché c'è luce. Posso vedere quell'uomo da qui e se lo vedo è perché c'è abbastanza luce per vederlo. Il sole non tarderà a sorgere. Certo, questo non c'è bisogno di chiederlo. Speriamo che non sia un delinquente e noi gli abbiamo dato asilo. Non importa che sia soltanto per questa notte, ma lo abbiamo nascosto. E alla lunga questo ci porterà male. Guardalo come si muove, come se non trovasse pace. Forse non ce la fa più con la sua anima.
Il giorno schiariva. Il giorno sconfigge le ombre. Le disfa. La stanza in cui mi trovavo era calda per il calore dei corpi addormentati. Attraverso le palpebre mi giungeva l'alba del primo mattino. Sentivo la luce, udivo.
Si agita come un indemoniato e ha tutta l'aria di un delinquente. Alzati, Donis! Guardalo! Si trascina sul pavimento, si contorce, sbava. Deve essere qualcuno che ha ammazzato un sacco di persone e tu non lo hai nemmeno riconosciuto. Deve essere un povero uomo. Dormi e lasciaci dormire.
E perché devo dormire se non ho sonno? Alzati e vattene, non scocciare più. Farò così. Andrò ad accendere il fuoco. E intanto dirò a quel tizio di venire a coricarsi qui con te nel posto che gli lascerò. Diglielo.
Non potrei. Mi fa paura.
Allora vai a badare le tue faccende e lasciaci in pace. Farò così. E cosa aspetti? Adesso vado.
Sentì che la donna scendeva dal letto. I suoi piedi scalzi scalpicciavano sul pavimento e passavano oltre la mia testa. Aprì e chiusi gli occhi. Quando mi svegliai, c'era un sole di mezzogiorno. Accanto a me, un tazzone di caffè. Cercai di berlo. Ne bevvi qualche sorso.
Non abbiamo altro. Scusi se è così poco. Siamo così scarsi di tutto, così scarsi.
Era una voce di donna.
Non si preoccupi per me, le dissi. Per me non si preoccupi. Sono abituato. Come si fa ad andar via da qui? Per dove?
Per qualsiasi parte.
Ci sono un'infinità di strade. Ce n'è una che va a Contla, un'altra che viene di là, un'altra ancora che porta dritto alla montagna. Questa che si vede da qui, che non so dove va a finire.
E mi indicò con le dita il buco nel tetto, là dove il soffitto era crollato.
Quest'altra per di qua, che passa per la media luna. E ce n'è un'altra ancora che attraversa tutta questa terra ed è quella che va più lontano.
E forse è da lì che sono venuto.
Dove va?
A Sayula.
Pensi un po'. Io che credevo che Sayula si trovasse da questa parte. Ho sempre sognato di andarci. Dicono che là c'è molta gente, non è vero?
Quella che c'è dappertutto.
Pensi un po'. E noi qui così soli, morendo dalla voglia di conoscere anche solo un pochino della vita.
Dov'è andato suo marito?
Non è mio marito. È mio fratello. Anche se lui non vuole che si sappia. Dov'è andato?
Di sicuro a cercare un vitello selvatico che si è perso qui intorno. Almeno così mi ha detto. Da quanto tempo siete qui?
Da sempre. Siamo nati qui.
Dovete aver conosciuto Dolores Preciado.
Forse lui, Donis. Io so così poco della gente. Non esco mai. Qui dove mi vede. Sono stata qui eternamente.
Beh, non proprio sempre. Soltanto da quando lui fece di me la sua donna. Da allora me ne sto qui rinchiusa, perché ho paura che mi vedano.
Lui non vuole crederci, ma non è vero che faccio paura a vedermi.
E si mise alla luce del sole.
Mi guardi in faccia.
Era una faccia come tante altre.
Cosa vuole che guardi? Non vede il peccato. Non vede quelle macchie violacee come d'impetigine che mi coprono dalla testa ai piedi? E questo è solo fuori. Dentro sono tutta un mare di melma.
E chi la può vedere se qui non c'è nessuno? Ho attraversato il paese e non ho visto nessuno.
Questo lo crede lei, ma c'è ancora qualcuno. Mi dica se Filomeno non vive, se Dorotea, se Melchiades, se Prudenzio il vecchio, se Sostenes e se tutti questi non vivono. Il fatto è che se ne stanno rinchiusi. Di giorno non so cosa facciano, però le notti le passano chiusi dentro. Quelle ore sono piene di spiriti. Se lei vedesse la quantità di anime che se ne va in giro per le strade, quando fa buio cominciano a uscire. Ma a nessuno piace vederle. Sono tante. E noi così pochi che ormai non ci mettiamo nemmeno a pregare perché non stiamo più male. Le nostre preghiere non basterebbero per tutti. Se potesse servire un pezzo di Padre Nostro per ciascuno, ma non servirebbe a nulla.
Poi ci sono di mezzo i nostri peccati. Nessuno di noi che siamo ancora vivi è in grazia di Dio.
Nessuno potrà alzare gli occhi al cielo senza sentirli sporchi di vergogna. E la vergogna non guarisce.
Questo è quello che mi disse il vescovo che passò da qui qualche tempo fa per cresimare. Io mi misi davanti a lui e gli confessai tutto. Questo non si perdona, mi disse.
Me ne vergogno.
Non serve a nulla.
Ci sposi.
Toglietevi di mezzo. Io cercai di dirgli che la vita ci aveva uniti, isolandoci e mettendoci uno vicino all'altra.
Eravamo così soli qui che non c'eravamo che noi due. E in qualche modo bisognava popolare il paese. Forse
Quando ritornerà, avrà già qualcuno da cresimare.
Separatevi. Questo è tutto ciò che si può fare.
Ma come vivremo?
Come vivono gli uomini.
E se ne andò, in groppa al suo mulo, la faccia dura, senza voltarsi indietro, come se qui avesse lasciato l'immagine della perdizione. Non è più tornato. Ed è questo il motivo per cui questo luogo è pieno di anime. Un puro vagabondare di gente che è morta senza perdono e che non lotterà in nessun modo, meno che mai per il nostro aiuto. Sta arrivando, lo sente?
Sì, lo sento.
E lui?
Si aprì la porta. Cos'è successo con il vitello? Domandò lei.
Questa volta non è tornato. Ma ho seguito le sue tracce e sto quasi per scoprire dov'è. Stanotte lo prenderò.
Mi lascerai sola stanotte?
Forse sì.
Non potrò sopportarlo. Ho bisogno che tu stia qui. È l'unica ora in cui mi sento tranquilla. L'ora della notte.
Stanotte andrò a prendere il vitello.
Ho saputo proprio adesso, intervenni io, che voi siete fratelli.
L'ha saputo ora? Io lo so da molto prima di lei. Ma è meglio che non dica altro. Non ci piace che si parli di noi.
Io lo dicevo col proposito di capire, non per altro.
E cosa c'è che capisce?
Lei si mise accanto a lui appoggiandosi alla sua spalla e disse: «E che cos'è che capisce?»
«Niente», dissi. «Capisco sempre meno». E aggiunsi: «Vorrei tornare nel posto da dove sono venuto. Approfitterò della poca luce che resta».
«È meglio che aspetti», mi disse lui. «Attenda fino a domani. Presto farà buio e tutte le strade sono piene di sterpaglie. Potrebbe perdersi.
Domani le indicherò io la strada».
«Va bene».
Attraverso il soffitto aperto al cielo vidi passare stormi di tordi, quegli uccelli che volano all'imbrunire prima che il buio sbarri loro le strade. Poi qualche nuvola già sfilacciata dal vento che viene a portarsi via il giorno. Dopo apparve la stella della sera e più tardi la luna. L'uomo e la donna non erano con me. Erano usciti dalla porta che dava sul patio e quando tornarono era già notte. Così non seppero ciò che era accaduto mentre erano fuori. E quel che accadde fu questo. Giungendo dalla strada, entrò nella stanza una donna. Era molto vecchia e magra, come se le avessero stirato la pelle. Entrò e scrutò la stanza coi suoi occhi rotondi. Forse mi vide. Forse credette che dormissi. Andò direttamente verso il letto e da lì sotto tirò fuori una valigia. Vi frugò dentro. Si mise delle lenzuola sotto il braccio e se ne andò in punta di piedi come per non svegliarmi. Rimasi teso, trattenendo il respiro, cercando di guardare da un'altra parte, finché alla fine riuscii a voltare il capo e a guardare là dove la stella della sera si era unita alla luna. «Prenda questo», sentii. Non osavo voltarmi. «La prende, le farà bene. È acqua di fiori d'arancio. So che è spaventato perché trema. Con questo le passerà la paura». Riconobbi quelle mani e nell'alzare gli occhi riconobbi la faccia. L'uomo che era dietro di lei domandò: «Si sente male?»
«Non so. Vedo cose e gente dove forse voi non vedete nulla. Poco fa è stata qui una signora. Dovete averla vista uscire».
«Vieni», disse lui alla donna, «lascialo solo. Deve essere un visionario.
Dobbiamo metterlo a letto, guarda come trema. Di sicuro ha la febbre,
non fargli caso. Sono soggetti che si mettono in questo stato per richiamare l'attenzione.
Ne ho conosciuto uno alla medialuna che diceva di essere indovino. Quello che non indovino mai è che sarebbe morto quando il padrone avesse indovinato i suoi imbrogli. Deve essere un tipo così. Passano la vita girando per i paesi a vedere quel che gli passa la provvidenza. Ma qui non troverà nemmeno chi lo sfami. Vedi che non trema già più? E perché ci sta ascoltando».
Michele Di Mauro ha letto Pedro Paramo di Juan Rulfo. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.